Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato per la prima volta nel 1984 e riproposto nella collana La Memoria. La strage dimenticata è un breve romanzo storico di Andrea Camilleri, costruito attorno a un episodio rimosso del Risorgimento siciliano. Al centro vi sono 114 detenuti, registrati dalle carte borboniche come servi di pena, uccisi nel 1848, mentre la Sicilia era attraversata dall'insurrezione contro i Borboni. Quei morti non entrarono nella memoria celebrativa dell'Unità Nazionale, non ebbero un adeguato riconoscimento pubblico e la loro vicenda fu confusa, occultata o lasciata ai margini anche dopo il mutamento politico. Camilleri non propone una storia generale della rivoluzione, ma circoscrive lo sguardo a vittime prive di prestigio sociale e politico. La sua finalità è quindi insieme narrativa e civile interrogare documenti, responsabilità e silenzi, per mostrare che la storia ufficiale non coincide necessariamente con la verità dei fatti. L'opera mescola ricostruzione storica, ironia e invenzione letteraria, adottando una lingua che richiama registri e cadenze della Sicilia ottocentesca. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, i 114 servi di pena come vittime escluse dal racconto risorgimentale. Il nucleo documentato della vicenda è l'uccisione di 114 detenuti nel contesto della rivolta siciliana del 1848. La denominazione burocratica di servi di pena è decisiva, non identifica semplicemente dei carcerati, ma persone ridotte dall'amministrazione a forza lavoro coatta e a categoria marginale. Camilleri assume proprio questa marginalità come problema storico. I morti non sono presentati come eroi già pronti per il pantheon patriottico, né la loro sorte viene nobilitata con certezze che le fonti non autorizzano. Il punto è opposto. La vulnerabilità di individui, senza voce pubblica, rende più facile che una violenza venga sottratta alla memoria. Il libro invita così a distinguere fra partecipazione effettiva a un'insurrezione, sospetto di adesione, pericolosità attribuita dalle autorità e colpa dimostrata, secondo la presentazione dell'opera. Quegli uomini furono colpiti non per responsabilità particolari o per un pericolo reale accertato, ma anche per il timore che potessero unirsi agli insorti. La strage appare quindi come un atto preventivo e punitivo del potere. Scegliendo un gruppo socialmente invisibile, Camilleri sposta l'attenzione dalla retorica delle grandi imprese alla condizione concreta di chi, senza nome e senza protezione, può essere cancellato due volte dalla vita e dai registri della memoria nazionale. Secondo, dal documento all'indagine, ricostruire ciò che le carte hanno cercato di confondere. La forma del libro valorizza il lavoro di ricostruzione, più che la semplice esposizione di un episodio sanguinoso. Camilleri parte dalla traccia lasciata nelle carte e la tratta come una materia problematica. Gli archivi non sono automaticamente neutrali, perché registrano i fatti con le parole, le omissioni e le convenienze delle istituzioni che li producono. Nel caso dei detenuti uccisi, la difficoltà non consiste solo nel ritrovare i nomi, ma nel comprendere come la loro sorte sia stata resa opaca nel passaggio fra amministrazione borbonica e Italia Unita. Il testo segnala una continuità di malafede attribuita, con responsabilità diverse, a entrambi gli assetti politici. Questa prospettiva evita una lettura rassicurante in cui la fine del regime borbonico risolva automaticamente tutte le ingiustizie precedenti. La ricerca dei responsabili e dei moventi acquista allora un valore metodologico, richiede di collegare atti, interessi e carriere. anziché accettare formule ufficiali o lacune come spiegazioni sufficienti. Pur essendo un'opera letteraria e non un'edizione archivistica specialistica, La strage dimenticata mostra perché la microstoria sia necessaria. Un elenco di nomi, se ricondotto alle circostanze della morte e alle responsabilità che l'hanno resa possibile, può contraddire una narrazione storica consolidata e obbligare a riconsiderarne le zone d'ombra. Terzo, la memoria pubblica selettiva e il conflitto fra lapidi, celebrazioni e verità storica. Il titolo non designa soltanto un fatto trascurato, pone al centro il meccanismo della dimenticanza. Camilleri suggerisce che l'oblio storico non sia sempre un vuoto casuale di informazioni. Può derivare dalla selezione di ciò che merita commemorazione, dalla sopravvivenza dei responsabili nelle nuove strutture di potere e dalla scarsa rappresentabilità delle vittime. I 114 detenuti non corrispondono facilmente alla figura edificante del martire risorgimentale. Erano prigionieri, appartenevano a una popolazione subalterna e non disponevano di una comunità influente capace di difenderne il ricordo. Per questo la loro assenza dalle lapidi e dai racconti pubblici diventa un dato da spiegare, non una semplice mancanza da registrare. L'opera oppone implicitamente due usi della storia. Da una parte vi è la memoria monumentale, che tende a ordinare il passato in simboli condivisi e in figure esemplari. Dall'altra una ricerca delle verità aspre, tragiche e umili, capace di sostenere l'ambiguità e di nominare le vittime scomode. Non si tratta di negare il significato del risorgimento, ma di sottrarlo a una versione esclusivamente celebrativa. Il libro mostra che una memoria nazionale più attendibile deve includere anche gli eventi che mettono in discussione l'immagine morale dei vincitori, dei liberatori o delle nuove istituzioni. Quarto, il 1848 siciliano letto attraverso la violenza preventiva delle autorità borboniche. La cornice del 1848 colloca il libro in uno dei passaggi più conflittuali della storia siciliana e italiana. La rivolta contro il governo borbonico non viene affrontata come una successione astratta di eventi politici, ma come un momento in cui le autorità percepiscono nella popolazione controllata un rischio da neutralizzare. La sorte dei detenuti evidenzia la logica di questa percezione. Chi è già segregato può essere considerato una minaccia potenziale, anche senza prova individuale di una partecipazione alla rivolta. La violenza descritta dal libro va quindi compresa non come un eccesso privo di contesto, ma come espressione di un apparato che usa la paura dell'insurrezione per sospendere di fatto la distinzione fra colpevoli, sospetti e persone semplicemente disponibili a essere sacrificate. Tale lettura non riduce il 1848 a una contrapposizione lineare tra bene e male. Al contrario, rivela quanto le trasformazioni politiche siano attraversate da interessi amministrativi, discipline carcerarie e gerarchie sociali. L'interesse di Camilleri sta nel far emergere il costo umano che le grandi sintesi spesso lasciano sullo sfondo. La rivoluzione e la repressione non sono soltanto idee o schieramenti, incidono sui corpi di persone che possiedono scarsi strumenti per far riconoscere la propria innocenza, la propria sofferenza o persino il proprio nome nella storia successiva. Infine, la scrittura di Camilleri, fra ricostruzione storica, invenzione narrativa e registro siciliano. La strage dimenticata non va confusa con una monografia accademica, né con un romanzo storico totalmente svincolato dalle fonti. La sua peculiarità è l'uso di strumenti narrativi per rendere leggibile un materiale storico trascurato. Camilleri interviene con una voce riconoscibile, con ironia e con un registro linguistico che richiama il parlato e l'immaginario siciliano. La lingua non costituisce un semplice ornamento locale, ma contrasta la freddezza delle formule burocratiche e restituisce densità sociale al passato. Questa scelta può risultare spiazzante per chi si attende un tono esclusivamente grave davanti a una strage. Una recensione segnala, infatti, la distanza fra la tonalità quasi caricaturale percepita e la tragicità del soggetto. È un limite interpretativo reale, perché il lettore può giudicare diversamente l'equilibrio fra comicità, oralità e lutto. Tuttavia, la mescolanza di registri risponde anche a una precisa tradizione narrativa di Camilleri, sottrarre la storia al linguaggio ufficiale, spesso impersonale, e mostrarne le contraddizioni attraverso voci, formule e comportamenti. L'invenzione non autorizza a leggere ogni passaggio come documento letterale. Invita piuttosto a considerare come la letteratura possa porre domande che un resoconto amministrativo evita. Il valore del libro risiede in questa tensione, non nella pretesa di sostituirsi integralmente alla ricerca storiografica. In conclusione, La strage dimenticata è consigliabile a chi legge Camilleri oltre il ciclo di Montalbano, agli interessati alla storia della Sicilia ottocentesca e a chi vuole interrogare criticamente il Risorgimento, senza cercare un manuale introduttivo. Può essere utile anche a lettori di narrativa storica che desiderano osservare come un fatto marginale, ricostruito a partire da tracce documentarie, possa mettere alla prova una memoria nazionale consolidata. Il beneficio principale è intellettuale. Il libro allena a diffidare delle assenze negli archivi, delle commemorazioni troppo ordinate e delle categorie amministrative che riducono individui a funzioni o etichette. Mostra inoltre che il cambiamento di regime non garantisce, da solo, giustizia retrospettiva per le vittime di una violenza precedente. Rispetto a molte narrazioni risorgimentali, l'opera si distingue per scala e fuoco morale. Non mira a offrire il quadro completo dell'insurrezione siciliana del 1848, né a celebrare protagonisti illustri. Concentra invece l'attenzione su detenuti senza un posto assicurato nella memoria pubblica. La brevità, la forma ibrida tra indagine e romanzo e la prosa camilleriana rendono il testo accessibile, ma non semplificano il problema che pone chi decide quali morti diventano storia. Chi cerca una documentazione specialistica dovrà affiancarlo a studi storiografici. Chi cerca una lettura capace di trasformare un elenco di nomi in una domanda sulle responsabilità del potere, vi troverà un'opera singolare, severa e tuttora pertinente. Se vuoi supportare Andrea Camilleri, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!